a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
Bene, eccoci qua e allora buon pomeriggio al nostro Luca Calamai. Che bel lunedì, Luca, buon pomeriggio.
Caro Marco, un lunedì all'insegna di una sana follia calcistica. Finalmente sono saltati tutti gli schemi, finalmente non ci sono sempre le stesse a comandare, non ci sono quelle che hanno già in pugno lo scudetto, quelle che sembrano appartenere a un altro pianeta. Mi sembra di essere tornato, Marco, a tanti, vorrei dire tantissimi anni fa, quando tutto sommato si iniziava il campionato e un po' tutti pensavano, vediamo che succede, no? Poi è arrivato il momento in cui i bacini di utenza, i grandi potenziali economici, le proprietà straniere, insomma, sembrava che il calcio si potesse fare solo con queste grandi ricchezze, no? E invece viva il calcio del calcio che vede il Torino in testa alla classifica, di un allenatore che un giorno si è presentato all'allenamento e gli avevano venduto il giocatore più importante, no? Questo è praticamente a campionato in corso, ma poi vedi che le idee, l'identità di squadra, le scelte dell'allenatore poi alla fine hanno un valore, no? Che bello il calcio dell'Empoli. Che cosa c'entra l'Empoli con il calcio, il grande calcio? Non c'entra niente, però c'è un presidente che sa fare il suo mestiere, che sa fare calcio, con una potenzialità economica, vorrei dire, minima, eppure ti dimostra che anche se fai calcio bene può funzionare. E quindi questo è un calcio antico, è un calcio romantico, è un calcio che non durerà, ve lo dico subito, preparatevi, ma almeno non siamo qua già a pensare la Belle ha vinto quello, lo vince quell'altro, lotta a due, ci godiamo questo equilibrio. E la riflessione del lunedì è sulle due facce del derby, Marco, questo sia inevitabile. Siamo andati a letto, no, con questa immagine.
Eh sì.
Sono due facce completamente opposte, che però si specchiano. Sai che noi qui in redazione a Tutto Mercato Web abbiamo dei registi che sono tutti, quasi tutti di fede interista, vorrei dire tutti, 3 su 3.
Invece qua i registi sono tutti da Roma, vedi, è tutta una roba.
E io gli dicevo in settimana, ragazzi, fate tutti gli scongiuri del caso, ma le leggi del derby sono non scritte ma hanno sempre funzionato, quasi sempre.
È vero.
Quindi questa Inter che era tornata da Manchester con tutti trombette, lustrini, Guardiola ha detto una squadra impressionante, era perfetta per arrivare in maniera sbagliata a questo tipo di partita. E allora parto dalla negatività, quindi dal direi 4,5 che do all'Inter, no, a Inzaghi, all'Inter, perché stavolta, così come ho sempre celebrato l'Inter nel suo complesso, anzi spesso ho dato dei voti altissimi al mio amico Marotta, a Ausilio che è un grandissimo direttore sportivo, no, stavolta invece in questo voto basso accomuno un po' tutti. Perché? Perché poi leggo le dichiarazioni di Darmian, no? E dice: abbiamo preso un gol nel mezzo e uno su occasione da calcio da fermo, l'anno scorso non succedeva. Ecco, cosa vuol dire? Guardate che qualche campanellino d'allarme sull'Inter non è nato solo in questo derby, qualche atteggiamento di supponenza nell'approcciare le partite, per cui vai col City e col City sei l'Inter vera, quella cattiva, feroce, quella che poteva vincere tranquillamente in casa di Guardiola, perché lì azzeri tutto, torni, ognuno rimette in discussione tutto se stesso. Quando torni in campionato, oh, wow, questo Milan, poveracci, sono messi, hanno un allenatore, c'ha la valigia pronta, ne facciamo un sol boccone, e poi va in difficoltà. Ecco, quindi io in questo momento l'Inter deve ripartire dalla sua società che richiama l'allenatore, l'allenatore che richiama i suoi giocatori, e se l'Inter vuole vincere lo scudetto, e è comunque la più forte, deve ritrovare quella umiltà, quella cattiveria, quella voglia di vincere qualsiasi partita, e deve ritrovarla in Italia, cioè non pensando intanto sulla Champions. La Champions certo deve andare avanti, ma deve ritrovarla in Italia. Quindi occhio Inter, perché qualche campanellino d'allarme è suonato. Poi mi dicono che la nuova proprietà comunque, insomma, è molto attenta anche ai bilanci, quindi non è che ci possiamo aspettare cose mirabolanti o di correttivi nel mercato invernale. Quindi oggi bisogna che ogni componente dell'Inter torni a fare l'Inter. quanto a Fonseca, leggevo prima sulla Gazzetta le tre tipiche che
io sai una cosa Luca, mi permetto solo visto poi passi al Milan, invece penso che questa volta un voto basso lo do anche Inzaghi, perché Inzaghi mi ha colpito in negativo in alcune scelte che ha fatto nel corso della gara. Poi per carità, io non sono un allenatore, ma vedendo la partita, no, quando lui toglie contemporaneamente Çalhanoğlu e Mkhitaryan, svuota il centrocampo dell'Inter completamente, mettendo in campo due giocatori che non sono entrati in partita, ed era anche difficile entrare in partita quando poi tutto gira male, e lì ho visto come spianare ancora di più la strada al Milan. Reinders è avanzato, ha preso metri, campo, Leao aveva più libertà perché non c'erano più determinati automatismi, cioè io credo che tutte e due lì è stata una scelta molto azzardata da parte di Inzaghi personalmente.
Hai totalmente ragione, io solo fatto ho abbracciato nel voto negativo, ho voluto abbracciare tutti.
Sì, no, ho capito,
mi piaceva riferire Lautaro non segna dal marzo scorso al Frosinone, no? Ma io non mi sento di discutere il valore di Lautaro. Inzaghi, quello che hai sottolineato te, è da competente di calcio. Inzaghi, però, dal mio punto di vista, sono convinto che eviterà in futuro questo errore. No, io sono voluto partire dalla testa.
No, chiaro, sì.
Perché secondo me ci deve essere proprio un ragionamento che parte dalla testa, in cui tutti dicono, fermi tutti, cosa stiamo combinando? Rimettiamoci tutti in quadro e torniamo ad essere tutti i giorni nell'atteggiamento quelli di Manchester, perché se non fanno questo passaggio è un campionato strano. Dall'altra parte leggevo i tre T, leggevo sulla Gazzetta, su Gazzetta.it, i tre T che sarebbero stati alla base di questa vittoria di Fonseca, cioè testa, tattica e tenuta fisica. Io aggiungerei anche una C, che è coraggio. Cioè il coraggio, se preferisci la I, incoscienza, di un allenatore che sapeva che doveva fare qualcosa di diverso, che la normalità non bastava più, che occorreva rischiare, e quindi lui ha sfidato l'Inter mettendo una squadra decisamente offensiva, benissimo Abraham e Morata, li ha sfidati a chi fa gol, e questo questo è stato vincente, perché ha convinto il Milan, gli ha tolto di dosso questa sofferenza, questa tristezza, questa malinconia, questa confusione, e gli ha detto facciamo qualcosa di coraggioso, e il Milan ha risposto benissimo. Ora la curiosità è capire come vivrà il Milan la normalità, perché ora hai vinto il derby, quindi ora c'è tutta l'adrenalina a mille, c'è tutto che ti spinge. Ora bisogna vedere se il Milan riesce a essere grande nella normalità, e sono curioso di vedere in azione Ibrahimovic, che al di là di queste frasi a effetto, insomma, a me sta le frasi a effetto, ormai interessano poco, non mi piacciono, voglio vederlo nella gestione giornaliera della normalità. Certo, è un derby che lascia storie molto belle, una storia che poi te mi dovrai aiutare a capire, Marco, è la Roma. La Roma sembra un manicomio, lo dico con tutto l'affetto, e la storia che io sono stato tanti anni a Roma, ho vinto lo scudetto con la Roma da giornalista, con la Roma di Vidal, Falcao, Cruzzo e company, non puoi non restare contagiato da Roma quando l'hai vissuta, ma io oggi non ci trovo né capo né coda in tutto questo, cioè mi pare che sta per saltare una testa al giorno, non vorrei che il pensiero dei Fredkin fosse più l'Everton che la Roma, e sarebbe una follia, perché Roma è unica nel mondo, anche nel calcio per certi versi, non può essere certo in testa al mondo la seconda squadra di Liverpool, e non so io che è successo a questa squadra, Marco?
Guarda, fai una domanda che ci siamo posti, perché ieri è sembrato quasi, noi abbiamo fatto il titolo elettroshock, no? Perché proprio ieri ha dato questa sensazione dove tutti hanno fatto una prestazione determinata dall'inizio alla fine, bisogna dire, tutti quanti. Ma io me l'aspettavo, Luca, l'avevo detto venerdì con il nostro amico regista, qui ne parlavamo in diretta, ho detto guardate che ci sarà una reazione importante dei calciatori, e c'è stata una prestazione determinata dall'inizio fino alla fine. Poi abbiamo visto anche alcuni concetti di Juric, no? Questa aggressione nell'uno contro uno, abbiamo visto pure una squadra però che ha opposto zero come resistenza alla Roma.
Niente.
Quindi aspettiamo delle verifiche, però onestamente qualche segnale di un'idea di quello che vuole fare Juric si vede, però io ho visto più una scossa dei giocatori, Luca, io la vedo
sì,
così.
E poi io non capisco,
Poi quello che sta succedendo, la Sologu che si dimette, cioè questa è una società in questo momento che ha perso tanti dirigenti in poco tempo, che è una cosa clamorosa, cioè che sono andati via tra dirigenti e allenatori. Io non lo so qual è, esatto, uno dopo l'altro, non so che cosa stia avvenendo all'interno di un club dove non parla nessuno.
Esatto.
Non parla nessuno, cioè è una roba,
e dove sembra non ci sia il proprietario.
Esatto.
Cioè, io ti voglio dire che sono convinto, se vai in giro e chiedi a uno di dirti che faccia c'ha Freddy, non lo sa, non si sa nulla, non si sa nemmeno cosa pensa veramente, non si sa qual è la sua idea finale, qual è il suo progetto.
Sì, sì.
Ti dico, la scelta di Juric, cioè, è curiosa, no? Perché in un mondo in ebollizione, di solito il buon senso ti suggerisce un allenatore di equilibrio, siamo così, e metti un guerriero straordinario. Guarda, io grande stima Juric, ma è un elettrico a mille, cioè butti benzina dentro il fuoco e l'effetto sarà curiosissimo. Non nella prima partita, guarda, non c'era quota, anche perché, diciamolo Marco, con grande franchezza e senza voler offendere nessuno, perché io ho grande stima dell'uomo De Rossi e ti ho sempre detto, e te ne sei testimone, che aspettavo con curiosità di vedere l'allenatore De Rossi al lavoro, perché questo per me era il primo anno dell'allenatore De Rossi alla Roma. L'anno scorso lui ha lavorato sull'onda
l'onda emotiva, più che altro l'onda emotiva.
Tutti ti dicono, ex calciatore, sai, aveva rotto con tutto lo spogliatoio, sono i giocatori che l'hanno fatto. Io non lo so, mi sembra
però caro. Sai, qui arrivano ricostruzioni discordanti,
esatto,
Luca. C'è
esatto.
Chi dice che i giocatori stavano con lui, e poi è uscita fuori anche questa storia che sembrerebbe aver avuto dei contrasti con qualche giocatore, però a me non ha confermato niente nessuno.
No,
e quindi
però,
sai, a quello che mi ha detto, a quello che perché qui Roma
è
il gioco
di
Roma è maestro in questa, lo sai, mi ha detto quello che conosce quello che c'ho amico di uno che sta là dentro, funziona così, e sinceramente
sì, gliel'ha detto al bar mentre mangiava il cornetto.
Sì, poi a me addirittura ieri, non posso dire chi mi fa, sai, un grande avvocato mi ha detto che è successo, vabbè, questo grande avvocato, se sa questa cosa se la tiene per lui. Io non la so, e quindi non mi piace mettere in giro per fare sensazionalismo delle cose che non conosco, però a me hanno anche detto che ci sono stati i senatori che sono andati a chiedere perché della cacciata di De Rossi, e ieri mi sembra che Juric abbia confermato questo a fine partita.
Sì.
E devo fare i complimenti a Juric, perché ha detto una cosa molto bella. Ha detto: i giocatori sono venuti da me e mi hanno detto che erano dispiaciuti e che stavano con l'allenatore. L'ha preso come una cosa positiva. Io ho preso dei concetti di quello che hanno fatto fino ad oggi e ho provato ad aggiungere qualcosa. Io credo che qui c'è stata una grande presa di
classe.
Bravo Juric.
Bravo Juric. Faccio questo riferimento, Marco, perché poi nel tempo noi sapremo la verità, perché è solo questione di tempo. Però questo scaricare addosso un'etichetta a De Rossi di uno che insomma che ha dei problemi con gli giocatori, e gli fai molto male a un allenatore, fai molto male, e quindi non è leale, se non è vero. Sono tanti motivi per poi cambiare un allenatore, scelte che non condividi, atteggiamenti tattici, ma farlo passare come uno che ti vira gli spogliatoi era una cattiveria, per cui io mi sono permesso di fare questo.
No, hai fatto benissimo. Poi ti leggo qualche messaggio quando vai.
Allora, vado con un sorriso, che è Gudmundsson.
Sì.
Lo sai che qui a Firenze già qualcuno lo paragona al mitico uccellino Amri. Uccellino Amri è
gran bel giocatore,
storia della Fiorentina.
Come no?
Ha duellato con Batistuta per conservare il titolo di miglior capocannoniere della Fiorentina. Allora, io ho pochissimi ricordi di Uccellino Amri, anche se ho visto tante immagini. È chiaro che li abbina l'essere scandinavi, uno islandese, l'altro svedese, li abbina questa leggerezza. Uccellino era perché quasi volava da terra, senza toccare terra. Se avesse i calzettoni tirati giù, come li aveva Kurt Amrim storicamente, avrebbe anche un po' un fisico, capelli un po' biondini, questo fisico qua. Ma stiamo parlando di giocatori, di mondi prima di tutto, ma di giocatori completamente diversi. Amrim determinava dentro l'area di rigore, lì era micidiale, era così, capire quelli che non sono giovanissimi, era un Paolo Rossi svedese, cioè ti giustiziava dentro quell'area di rigore. Gudmundsson è dappertutto, in ogni angolo del campo, è piacevole, è divertente, salta l'avversario, crea superiorità. Di certo è entrato lui e in un minuto forse ha cambiato la storia della Fiorentina, ha conquistato il rigore, lo ha trasformato. Poi gli dei del calcio sono sempre divertiti nel raccontarvi storie, per cui all'ultimo minuto altro rigore e segna ancora Gudmundsson, quindi il giocatore più pagato, più atteso, debutta con due gol, anche se sul rigore, e questo è un sorriso perché, come dicevo oggi, al Caffè Nero Bollente su Radio Firenze Viola, finalmente la Fiorentina ha di nuovo un giocatore con il quale fare dei paragoni e con la sensazione di aver trovato finalmente un altro delle grandi stelle che hanno indossato la maglia della Fiorentina.
Eh sì, adesso lo dobbiamo sicuramente vedere andando avanti, perché potrà dare un grande contributo questo giocatore.
Mi fermo e ti lascio alle dichiarazioni.
Allora, sì, ci sono un po' di messaggi, anche un po' di audio. Allora facciamo una cosa, approfittiamo della presenza di Luca. Mandami qualche audio così rispondiamo insieme a Luca agli ascoltatori, vai.
Buongiorno Marco, Agostino da Bergamo. Io non sono affatto d'accordo che sia la vittoria di Fonseca o del Milan, la sconfitta dell'Inter. Cioè il Milan ha vinto meritatamente, ma l'Inter ha fatto di tutto per perderla. Cioè io mi chiedo ad Inzaghi, che veramente vi vogliamo tutti quanti bene e quant'altro, però non può essere sempre gerarchico. Cioè a pallone si vince con gli svolazzi o scaffando la palla in porta. E allora bisogna scaffare la palla in porta. Per esempio non bisognerebbe mai più tenere in panchina, considerando una riserva, un giocatore come Bissek, che sono 10 gol all'anno a parte tutto quello che ti dà. E mi fa, è anche lo stesso Frattesi, un giocatore che può sbagliare tanto ma che scaffa la palla in porta.
Allora Luca, bello, aspetta, te ne prendo bello, un altro, te vai. Ne prendo un altro, vai, poi Fantastico. Rispondiamo.
Caro Marco, nonostante la vittoria del derby, credo che Fonseca non sia allenatore per il Milan.
Ah,
resto della mia idea.
Ma no, ma ci mancherebbe. Vedi Luca, due messaggi contrapposti. Li puoi rispondere tu rapidamente a loro? Come risponderesti?
Allora, ieri per me l'ha vinta il Milan.
Anche per me.
E l'ha vinta dal momento in cui l'arbitro ha fischiato l'inizio.
Esatto.
Perché ha imposto la sua partita, non ha subito la partita dell'Inter. E lì probabilmente ha sorpreso un Inter che non si aspettava un Milan così. Pensava di essere lei a gestire i tempi della partita. Dopodiché, ragazzi, l'Inter ha tanti giocatori sotto livello in questo momento, in campionato, sotto livello. E questa è una riflessione che va fatta. Ma quando poi giochi la partita, che abbiamo visto tutta a Manchester, due considerazioni. Non è un problema fisico, perché se sei in affanno, sei in affanno sempre. E non hai perso il valore neppure con i cambi dei giocatori che sono arrivati. Ecco che qui è un problema di mentalità, di approccio, di fame, di voglia di vincere. Ragazzi, questo è un campionato, ora non abbiamo il tempo di affrontarlo oggi, ma insomma le problematiche che ha la Juventus con un Vlahovic così così, con Nico e Koopmeier che non fanno la differenza, le problematiche che ha anche una squadra come l'Atalanta che ora giocherà stasera, vedremo. Cioè tutte sono un po' difettose e tutto questo rende secondo me più bello il campionato.
Assolutamente.
Perché abbiamo tante squadre difettose per questo momento.
Allora, su Fonseca aggiungo che io aspetterei ancora qualche altra verifica. La strada deve essere questa, ma servono altre verifiche, perché anche io non sono convinto fino in fondo, ti devo dire la verità, ma un po' tutto il Milan non mi convince fino in fondo, però vediamo, questo è sicuramente un bel segnale, no?
Allora, ti racconto questa cosa prima di salutarti. Io c'ho mio figlio, quello che gioca a calcio, che sta finendo il suo percorso, è tifosissimo del Milan. Ieri sera è partito dicendo: spero che il Milan perda così cacciano questo allenatore. Stamani l'ho sentito e mi ha detto: ma lo sai che il Milan di ieri mi è piaciuto proprio.
Eh beh, certo che
allora,
è piaciuto.
Allora, ecco dov'è la bellezza del calcio, che in un momento, in 90 minuti, a zero riparte. Il problema è, questo Milan può reggere, può diventare da una sfida una realtà tattica? Può reggere una squadra così sbilanciata? Ritrova il valore da giocatori? Qui servirebbe un grande leader? Ecco, è una grande storia il Milan, è una storia da scoprire. L'Inter è un piccolo virussino che c'hai dentro il gruppo.
Sì.
Va bloccato subito,
va bene, Luca. Noi ti ringraziamo come sempre, ti aspettiamo presto nei prossimi giorni. Un abbraccio a Luca Calamai, grazie.
A Maracanã, Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
Bene, rapidi, ancora qualche messaggio prima di andare in blocco, vai.
Ciao Marco, Antonio Assaminato. Milan ha vinto perché ieri aveva molta più voglia dell'Inter di fare la partita. è palese lo specchio della partita e il gol preso. Un Mkhitaryan che va sul pallone senza voglia, senza intensità. Pulisic che prende la palla, punta due difensori, tutti e due non riescono neanche a dargli una spallata. L'intensità e la voglia che fa la differenza nelle partite. Sabato ho avuto la fortuna di essere a Coverciano, fare un giro a Coverciano, ho parlato con alcuni tecnici delle Under e l'unica cosa che mi hanno detto che fa la differenza fra uno che fa le Under 19 e poi arriva e chi no è la fame che ha un ragazzo. Ha detto la maggior parte quando arrivano qui si sentono arrivati, non hanno più fame e non arrivano. Senza fame
non si va avanti, è vero, perché già poi guadagnano qualcosa. No, rispondo brevemente a una tua domanda, dice: ma quale fenomenite? Mai visto il primo tempo di Vlahovic? Veramente ho visto tutte le partite, vi prego, poi noi possiamo avere delle visioni diverse, ma siccome il mio lavoro è vedere le partite, le vedo tutte e perdo molto tempo, tolgo molto tempo anche alla media per vederle, quindi quando hai visto le partite? Sì, l'ho viste. Parliamo di visioni che sono diverse. Un allenatore ha il dovere di prendere la decisione che ritiene più utile alla squadra. Di intoccabile alla Juve non ce ne sono. Marco da Torino. Marco, non sono d'accordo, perché hai visto la partita di Lukaku? Brutta. Però è rimasto in campo fino a quasi alla fine. Perché secondo me un attaccante ci deve stare. Anche se sta giocando male, c'hai solo quello. Perché se tu hai un altro attaccante fuori, mi va bene fare il cambio. Metti un altro attaccante. Ma Weah non è un attaccante. Io non ho capito questa mossa di svuotare completamente la parte offensiva, non creando di fatto più nulla. Vlahovic sicuramente non sta, si era innervosito ed era evidente, però è sempre un attaccante di riferimento. Conte lo lascia fino alla fine, lo toglie mi sembra all'88esimo, una cosa del genere, ed è arrabbiato con lui, perché se avete sentito ieri sera nel post partita lo dice chiaramente, però lo lascia dentro, perché l'attaccante lo lasci dentro. Io la vedo così, quando dico non vorrei che improvvisamente, io sono un estimatore di Motta e penso che possa far crescere la squadra ancora, però occhio alla fenomenite, perché quando io vedo che Cambiasso comincia a venire dentro, porta palloni, costruisce, diventa riferimento, lo cercano tutti, e vedo Kop Myers molto largo da una parte, fuori ruolo, io mi devo fare una domanda se osservo una partita. Non è che posso dire che fa tutto bene, poi magari ci avrà ragione lui, vediamo, ma in quel momento mi devo fare una domanda. La squadra non costruisce, ripeto, nelle ultime tre partite 3-0-0, una occasione costruita e 5 tiri in porta contro Roma, contro Empoli e contro il Napoli, due di queste in casa. E allora io una domanda me la devo fare, e posso fare anche un appunto ad un allenatore che stimo e che sono convinto che possa crescere, ma oggi non farlo sarebbe non vedere le partite. E allora non posso dire che bravo Motta, io voglio che questa squadra ci possa far vedere qualcosa in più in fase offensiva rispetto a quello che ci ha fatto vedere oggi, e se altrimenti così non segni. Mi sembra un gioco molto lento, prevedibile, bravissimi in fase difensiva, non concedono un pallone. Però attenzione, criticavamo Allegri per questo. E allora c'è qualcosa che dobbiamo un attimo rivedere. Questa squadra deve trovare adesso una soluzione per segnare. Perché sì, a calcio si vince se c'è la difesa forte, ma devi pure segnare. E ad oggi vi dico 6 gol fatti rispetto agli 11 dell'anno scorso. E tra l'altro, se vado a fare così insieme all'Inter, sono i due attacchi che hanno peggiorato. E allora ci dobbiamo fare una domanda. Tutto qua. Poi vediamo, magari hanno ragione loro e cambio. Ma ad oggi la fotografia è questa. Ci fermiamo.